sull'allerta coronavirus, chiusura delle scuole per un'altra settimana in Veneto come in Lombardia ed Emilia-Romagna.
Telegiornale della Lombardia, bentrovati. Scuole chiuse per un'altra settimana in regione. Il governo ha accolto le richieste della regione per frenare il contagio da coronavirus.
Le scuole sono chiuse, se lo saranno anche settimana prossima, lo si scoprirà nei prossimi giorni.
Passata la preoccupazione, immagino che quando è arrivata la notizia della prima interruzione delle lezioni, la domanda di molti genitori sia stata: e adesso chi la restituisce questa settimana ai miei figli? Oggi parliamo della scuola ai tempi del coronavirus. Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Chi restituisce questa settimana ai miei figli? Anzi, queste settimane, visto che adesso sono diventate due.
Ci troviamo sicuramente con la chiusura ancora delle scuole, o meglio, più che chiusura, sospensione, quindi ci andranno ovviamente impiegati delle scuole, quindi le scuole verranno mantenute in funzione ma senza gli studenti.
E guarda, che la domanda è retorica, non voglio fare il sindacalista dei miei figli. Anche perché, a essere onesti, il problema non si scarica mica sui figli miei o di quelli come me, perché i ricchi, culturalmente prima che economicamente, troveranno il loro modo di comprare competenze e conoscenze sul mercato, ma chi appartiene alle classi sociali più in difficoltà si terrà le sue carenze e si arrangerà. A pagarne le conseguenze saranno come al solito i figli del minatore del Galles. Ricordi? Ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
Perché tanta avversione per i premi? Penso che fosse perché sapevo, anche mentre cellevo sul suo prato, che il campo da gioco era truccato. Era truccato per premiare i ricchi, ben nutriti, ben curati. Il talento non assisteva il figlio del minatore del Galles. Lui avrebbe passato la vita in miniera, anche se avesse avuto la dimostrazione dell'ipotesi di Riemann stampata nella mente.
A proposito delle altre puntate, i podcast di Prima la Scuola non scadono. Se ti sei perso qualche vecchia puntata, puoi ascoltarla su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e tutti gli altri canali di socializzazione audio.
Quando parlo del vuoto che lasciano due settimane senza scuola, non mi riferisco solo alle lezioni. Perché la scuola è soprattutto una comunità. Nella parte più ideologizzata del chiacchiericcio che si muove attorno alla scuola, si fanno sempre polemiche sull'uso della definizione della scuola come comunità educante. Ma è un fatto incontrovertibile che attorno alla scuola si aggregano 1 milione di addetti, 8 milioni di studenti, milioni di famiglie, praticamente il paese intero. Già, le famiglie, anche loro, certo. Lo so che quando si parla di scuola ha molto successo un pensiero: i genitori devono stare fuori dalla scuola. Gli esempi a supporto che di solito si fanno sono due: le chat WhatsApp dei genitori, si leggono anche cose che voi umani, lo confermo. E anche l'immancabile, ai miei tempi, se la maestra mi sgridava, poi lo faceva anche papà. Adesso se accade, papà sgrida la maestra. Ogni tanto, a riprova di quanto sia questo un luogo comune, salta fuori anche la versione del tutto inverosimile, visto che a parlare sono persone di 30-40 anni. Se la maestra mi menava, a casa prendevo il resto. Oggi invece i genitori menano la maestra. Questa cosa che le famiglie sono altra cosa e devono stare alla larga la ripetono le persone più insospettabili. È l'unico argomento dei lodatori dei bei tempi andati che ha fatto breccia anche tra i contemporanei. Come tutti i luoghi comuni, anche questo ha un fondamento di verità, sia chiaro. E nasce, tralasciando la patologia di genitori che hanno davvero picchiato i docenti dei loro figli, da un comportamento negativo di molti genitori, quello di voler essere appunto i sindacalisti dei figli. Ma dobbiamo essere capaci di distinguere chi critica questo atteggiamento dei genitori da chi lo usa per difendere una sorta di extraterritorialità della scuola, che invece è uno dei problemi della scuola stessa. Quando due mondi non riescono a dialogare, la risposta non può mai essere tirare su dei muri. Nessuno è immune dai danni da disgregazione che stanno investendo l'Occidente e forse il mondo intero. In questa emergenza abbiamo scoperto che non sono solidari tra loro nemmeno gli scienziati, le istituzioni che litigano tra loro giocando a scaricabarile, le nazioni che si chiudono le frontiere a vicenda. Nessuno è immune e anche la scuola è divisa, isolata, disgregata e lo è perché la scuola non è un corpo estraneo, la scuola è società e ne ha al proprio interno tutti i difetti e le proprie contraddizioni. Ma la scuola è una comunità diversa dalle altre. è la più vasta e diffusa, ma soprattutto è un luogo di cultura dove si maneggia una materia certo delicata e fragile, ma anche ricca dei lieviti più sani che un paese possa avere, la brama di conoscenza, l'elite intellettuale per antonomasia, docenti, dirigenti che a loro volta sono stati docenti, l'energia viva della gioventù. Ah, a proposito, si potrà dire gioventù? O anche questo termine appartiene al nemico? Ma tenetevi i vostri pregiudizi, le vostre ideologie, le vostre prigioni mentali, i vostri totem e i vostri tabù. Se tutti invece le mettiamo da parte, le ideologie, e riscopriamo la bellezza della parola comunità educante, cominciamo a indossarla con orgoglio, credo che il riscatto a quel punto sarà più vicino. L'ho scritto tante volte. Personalmente credo che la scuola tornerà ad avere un ruolo e prestigio solo se riscoprirà di essere ciò che è, il grande potere che ha.
Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità.
Ci tengo a dire una cosa chiudendo questa prima parte. Non è solo teoria. O la scuola si riscopre comunità e si riaggrega attorno alla propria missione, con le responsabilità che comporta. Oppure nessuno dei problemi concreti che la attraversano potrà essere risolto. Lo dico? Lo dico, senza questa consapevolezza non basterebbe nemmeno ricoprirla di tutto l'oro del mondo. Non sempre la scuola sa essere unita e consapevole del proprio ruolo. L'abbiamo visto anche in questa settimana appena finita. Accanto a molta buona volontà sono arrivate anche le polemiche contro i colleghi troppo solerti e i dirigenti troppo entusiasti nel raccogliere gli inviti anche dal governo a darsi da fare. Evidentemente non possiamo restare indietro col programma, altro dogma di certi nostalgici dei bei tempi andati, e tale solo quando gli studenti chiedono un paio d'ore per un'assemblea, decidono di scioperare per il clima o chiedono di fermarsi a riflettere su un evento di cronaca che irrompe nel tranquillo scorrere dell'anno scolastico. Se si tratta invece di usare al meglio il tempo trascorso forzatamente a casa, diventa eccesso di solerzia e si riscopre la nostalgia per il Ministero delle Circolari. Serve una delibera del collegio? No, un decreto, una legge, un regolamento, almeno una circolare esplicativa. È uscita la circolare? Il nuovo decreto, che però, aperta parentesi, è arrivato alle scuole solo domenica in tarda serata. Dicevo, il nuovo decreto stabilisce la sospensione delle lezioni, non la chiusura. È un passo avanti. Consente a tutti i lavoratori di essere a scuola anche se non ci sono gli studenti. E per quel che riguarda la didattica a distanza, si demanda quindi ai singoli collegi dei docenti. E non poteva essere diversamente. Sarà interessante valutare a posteriori quante scuole che normalmente non ricorrono alla didattica a distanza si saranno cimentate con questa opportunità.
Capitale dell'India, ce la ricordiamo, no?
Gli studenti sono a casa per l'emergenza coronavirus, ma la lezione è in corso. Siamo nell'aula multimediale dell'Istituto Comprensivo Rivarolo. Lei in questi giorni sta interagendo con i suoi alunni.
Sì, grazie comunque alla piattaforma che abbiamo in dotazione presso il nostro istituto, Google Classroom e la G Suite relativa, e grazie alle applicazioni unite a questo tipo di piattaforma diventa tutto molto più facile, perché anche i ragazzi da casa, sia con smartphone sia con il computer, hanno veramente tutto a portata di mano.
Questo intreccio di risorse strumentali e di risorse professionali consente di ottenere un buon livello di interazione tra didattica tradizionale e didattica digitale.
Obiettivo: mitigare i danni dell'interruzione didattica, ma anche se coordinate con i presidi si tratta di iniziative individuali.
Una normativa sullo smart working nella scuola non c'è ancora e quindi tutto è basato sulla disponibilità dei docenti, che mi sento di dire è generalmente abbastanza diffusa.
Questo era il TG Liguria, ma gli esempi possono essere tanti. Quelli che erano già attrezzati hanno solo intensificato le loro attività a distanza. La smart school, infatti, lo abbiamo detto, non si improvvisa. Servono connessioni adeguate, una classe decente formata e studenti consapevoli degli automatismi necessari. Ok, ho capito. Abbiamo finito il tempo. I pochi minuti che restano li voglio dedicare a un ultimo concetto, per me il più importante. Il coronavirus ci ha messo davanti ad un'emergenza e alla consapevolezza dell'importanza dell'uso delle nuove tecnologie per la didattica a distanza, in una situazione d'emergenza. Ma attenzione! L'innovazione a scuola non riguarda solo la didattica a distanza, anzi. Ecco perché in questa situazione vedo sì un'opportunità, ma anche un rischio. l'opportunità di far comprendere anche ai più riottosi che le tecnologie sono utili, ma anche il rischio che si confermi che l'unico modo per parlare di cambiamento a chi lavora nella scuola sia in chiave utilitaristica. L'autonomia ti è utile perché così puoi proteggerti da un potere centrale, sia esso statale o regionale, che non ti piace, dal preside che ti sommerge di richieste, dai colleghi che continuano a sindacare. La valutazione ti è utile perché così posso darti più soldi. La didattica innovativa ti è utile perché se c'è un terremoto, un'alluvione o un coronavirus, non resti indietro nel programma. Questo approccio a me onestamente non piace. Intanto perché l'autonomia, la valutazione e la didattica innovativa sono sì utili, ma lo sono soprattutto per gli studenti. E poi, non è un problema di utilitarismo, ma di comprendere a cosa serve davvero la scuola. A proposito di didattica innovativa, al tema è stata dedicata una puntata di Presa Diretta, una bella trasmissione, per una volta equilibrata, te la consiglio. Se te la sei persa, la trovi su RaiPlay.
Siamo stati in giro per tutta l'Italia per raccontare i tanti esempi di scuole che hanno deciso di cambiare radicalmente la didattica, far studiare meno ma meglio e fare in modo che la motivazione venga dagli studenti stessi. In una parola, rimettere al centro del progetto educativo le ragazze e i ragazzi, protagonisti della loro vita.
Questo è lo spot che l'annunciava. Solo un appunto. Pensare che l'unico modo per dare centralità allo studente sia quello di ricorrere all'innovazione rischia di far perdere di vista la necessità di un cambio di paradigma. La scuola è per gli studenti, ma lo è anche quando utilizza una didattica cosiddetta tradizionale. Anche qui, come per la didattica a distanza, il problema è culturale. Anzi, è maledettamente lo stesso identico problema culturale. E ci riguarda tutti. Non c'è nessuna lavagna, l'ardesia o multimediale, poco importa, sulla quale scrivere l'elenco dei buoni e dei cattivi. John Maynard Keynes ha scritto:
la difficoltà non sta nel credere nelle idee nuove, ma nel fuggire da quelle vecchie, le quali, per coloro che sono stati educati come lo è stata la maggioranza di noi, si ramificano in tutti gli angoli della mente.
Liberiamoci, tutti. Ti è piaciuto il podcast? Prima di salutarci voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto dandomi suggerimenti o ponendo domande. Ho anche riattivato la mia vecchia newsletter. Per mandarmi i tuoi suggerimenti o rimbrotti, per segnalare temi per il podcast o notizie interessanti, per iscriverti alla newsletter, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Io sono Marco Campione e hai ascoltato Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Ogni settimana su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e tutti gli altri canali di socializzazione audio. Per i più tradizionalisti, anche su Facebook, WhatsApp o per mail. Alla prossima settimana!